La vita è come una montagna. Immagina di raggiungere la cima e osservare il tuo cammino dall'alto. Quali momenti e percorsi ti colpirebbero di più? Oggi ci prendiamo il tempo per esplorare insieme la bellezza, le sfide e il significato di questo viaggio. Ciao, benvenuta e benvenuto a una nuova puntata di Cambia Paradigma, il podcast dove la curiosità incontra la conoscenza e l'ispirazione si trasforma in azione. In Cambia Paradigma seleziono con cura le migliori risorse per offrirti episodi che ti aiutano a crescere ed esplorare il tuo potenziale. Io sono Human, facilitatore di sviluppo personale. In questo episodio, insieme al mio ospite, parleremo della vita. Non vogliamo darti lezioni, ma semplicemente invitarti a rallentare un po' e riflettere sul significato del tuo percorso. Oggi ho il piacere di ospitare la dottoressa Laura Campanello, filosofa e scrittrice che riflette sui grandi temi dell'esistenza, dalla felicità al dolore, con l'obiettivo di proporre una maniera di vivere per stare meglio al mondo. Con il suo approccio unico e direi anche autentico, aiuta le persone a risolvere i propri problemi o a conviverci, sempre però con uno sguardo profondo sulla vita. Ciao Laura e benvenuta al mio podcast e grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Man, grazie a te per l'invito, contenta di essere qua.
Grazie. Allora, Laura, il tema di oggi è molto importante, significativo e direi che coinvolge tutti noi. Come anche ho anticipato nella mia introduzione, non vogliamo insegnare niente a nessuno e semplicemente vogliamo in qualche modo sensibilizzare e invitare a riflettere su il cammino che stiamo facendo. Laura, quando parliamo di significato della vita, secondo te cosa stiamo realmente cercando di capire?
Forse stiamo cercando di comprendere qual è la nostra direzione e mi piace dire qual è la nostra vocazione, cioè qual è quella modalità profonda, autentica, che ci fa sentire che stiamo camminando nelle nostre scarpe, che stiamo vestendo i nostri panni e non stiamo invece scimmiottando qualcosa che altri ci chiedono o compiacendo qualcosa socialmente, relazionalmente, che non ci fa dire che ciò che stiamo vivendo è significativo o essenziale per noi. Credo che in poche parole forse dire che cos'è il senso sia un po' questo.
Perfetto. Allora, la sofferenza è inevitabile nella vita. Penso che tutti noi abbiamo in qualche modo provato la sofferenza, ma tutti non è che reagiamo allo stesso modo alla sofferenza. Quindi vorrei chiederti come possiamo affrontare in modo costruttivo la sofferenza e trasformandola, in un'opportunità per crescere.
Penso che la prima cosa che si debba provare a fare, non è affatto semplice, è accettare che la vita non ci ha colpito per qualche colpa o per qualche dispetto o perché in qualche modo la vita appunto ce l'ha con noi. La vita, come dicevi anche tu, contiene la sofferenza, ne fa parte in quanto evento che continuamente si trasforma, porta con sé anche perdite, trasformazioni, a volte scelte, a volte invece assolutamente subite. E quindi per quanto sia lecito chiedersi perché a me, perché adesso, perché in questo modo, poi forse però continuare a rimanere in questa domanda ci trattiene nella sofferenza che invece chiede in qualche modo a un certo punto di essere accettata, non certo ben voluta, però può diventare quel punto di partenza per poter dire: mi è successa questa cosa, ne avrei fatto a meno. Mi provoca appunto un dolore, una sofferenza, una lacerazione. Come posso apprendere qualche cosa di nuovo per non rimanere inchiodato, magari in maniera vittimistica o con delle recriminazioni in quell'evento? E allora ma lentamente lasciare che questa sofferenza ci scavi, ci trasformi, ci porti a comprendere qualcosa di più su noi stessi e sulla vita. Il problema è che socialmente non siamo affatto facilitati a fare questo. È come se tutto, e lo vediamo anche nei linguaggi che ruotano intorno alla descrizione, soprattutto della malattia, ma della sofferenza in generale, tendiamo un po' a usare un linguaggio bellico. Dobbiamo vincere, dobbiamo combattere, dobbiamo reggere, non dobbiamo cedere. In realtà fa parte di un percorso di sofferenza anche quello di accogliere un momento in cui abbiamo bisogno di fare tana, in cui abbiamo bisogno di stare in quel dolore e accogliere lentamente quella trasformazione che non va cercata con la forza, ma va accolta perché emerge da dentro. E non abbiamo tanto i linguaggi, non abbiamo tanto i contesti e non ci concediamo il tempo di questo processo, che invece richiede un tempo a volte neanche troppo breve.
Quindi diciamo che non dobbiamo dimostrare che siamo sempre forti, però anche accettare vulnerabilità come un momento per riguardare se stessi, per imparare qualcosa e poi costruire naturalmente qualcosa di nuovo, se si può.
Sì, ma anche perché la fragilità, la vulnerabilità, l'imperfezione dell'umano e della vita stessa sono costitutivi, come direbbe appunto la filosofia, sono ontologicamente dentro di noi, no? Fanno parte dell'essere. Noi ci vergogniamo di ciò che siamo quando ci vergogniamo di essere fragili, ma la fragilità non appartiene o a me o a te o a in un momento semplice o a un momento di fatica particolare, è costitutiva dell'esistenza. Quello che noi possiamo imparare a fare è scegliere come fare i conti con quella fragilità, quella vulnerabilità che fanno parte della vita, ma che sono anche quello che ci permette di vedere la vita proprio perché è fragile nella sua bellezza, perché non tutto si ripete, non tutto è scontato, non tutto è ovvio, non tutto è eterno.
È vero. Quindi diciamo che non bisogna essere prigionieri delle convenzioni sociali che in qualche modo ci spingono a fare completamente un'altra strada.
Sì, e penso soprattutto in questo senso non solo a noi adulti, ma anche ai giovani e agli adolescenti, dove in qualche modo sembra che il mandato sociale sia quello di essere incrollabili, di essere sempre prestanti e prestazionali, di essere sempre sotto giudizio, di non dover mai mostrare appunto difficoltà o cedimenti. E tutto questo lo vediamo purtroppo genera in realtà ansia, genera paura, genera paralisi, genera sconforto, perché in realtà è contro natura cercare di essere ciò che in realtà non si è e non è possibile essere.
È vero. Allora, Laura, tu sei un coach e sai quanto potente chiedere le domande giuste. Ecco, ti sei mai chiesta chi sei e perché sei al mondo? E quali sono altre domande fondamentali che dovremmo porci per conoscerci meglio e vivere, diciamo, con maggiore consapevolezza?
Beh, chi sei e perché sei al mondo credo che sia una domanda che in realtà ci facciamo quotidianamente, solo che non ce ne rendiamo neanche conto. Nel senso che noi ci diamo una forma tutte le mattine in cui ci alziamo, in qualche modo è come se scegliessimo chi essere, solo che lo facciamo con un tale pilota automatico, così strutturato dentro di noi che non ci accorgiamo neanche che stiamo scegliendo chi essere e stiamo quindi decidendo chi non essere. Perché siamo al mondo? Credo che sia una domanda un po' fuorviante o un po' difficile. Credo che sia più forse importante o interessante chiedersi che cosa mi mantiene al mondo in una maniera desiderabile, in una maniera sostenibile. Che cosa per me vale la pena di essere vissuto, ecco, se dovesse dirlo con le parole di Socrate. E allora l'altra domanda che penso possa valere sempre la pena farsi, sempre stando sulle parole di Socrate, è in che stato versa la mia anima? Cioè io come sto in questa forma di vita che in qualche modo mi è stata buttata addosso, mi è stata imposta, mi sono trovato ad autoimpormi senza neanche accorgermene. E allora piano piano, come se ci sbucciassimo un po', no? Piano piano togliessimo degli strati per arrivare a un'interiorità che dobbiamo abituarci a frequentare, appunto per chiederci chi siamo, ma in tutte le nostre sfaccettature, quelle che ci piacciono, ma anche quelle che non ci piacciono, per arrivare a praticare la cura di sé, e la cura non è altro probabilmente appunto che il cercare di darsi una forma sostenibile, desiderabile, armonica, ma questo è un processo che in realtà dura tutta la vita, così come la cura di sé. Nel momento in cui ci distraiamo eccessivamente da un'attenzione critica su di noi, è facile che nuovamente ci perdiamo all'interno di quelle che sono le vite che non sono le nostre, e ce ne accorgiamo proprio in virtù di una sofferenza o di un malessere che, se ascoltiamo e interroghiamo, può generare al suo interno la direzione per il benessere.
Quindi le persone che sentono sempre vittime nella vita, diciamo che non hanno fatto queste domande, giusto? Oppure hanno fatto, però hanno risposto in maniera diversa.
Ma diciamo che forse sono vittime di una eccessiva attenzione solo a se stesse. Se devo pensare alla filosofia appunto come percorso di cura di sé, necessariamente la filosofia contiene anche una apertura alla trascendenza, che non si intende una trascendenza nei confronti necessariamente di un dio o di una credenza religiosa, ma l'uscire da sé, perché quando io rimango imprigionata a me stessa e credo di essere l'unica sfortunata che soffre, l'unica sfortunata che è stata lasciata dal fidanzato, l'unica sfortunata a cui è successo qualcosa nel lavoro, negli affetti, in una malattia, e non sto dicendo che sia qualcosa di semplice, ma nel momento in cui io mi apro, mi rendo conto che purtroppo questo fa parte della vita per chiunque. E allora esco dal vittimismo ed entro invece nella possibilità di guardare la vita per quella che è e chiedermi come posso viverla, perché chi fa la vittima è come se continuasse a chiedere in maniera, perdonami ma lo dico così, un po' infantile, un risarcimento che non arriverà mai. Il risarcimento ce lo possiamo dare noi facendo in modo che quella ferita non determini tutta la nostra esistenza e non definisca chi siamo. È una parte di noi, non può diventare il nostro tutto. E
Perfetto.
questo credo che sia ogni tanto importante ricordarcelo, perché chiunque di noi in alcuni momenti,
Eh sì,
giustamente, ha anche
giustamente.
bisogno di stare lì a autocompiangersi e leccarsi le ferite, ma deve essere solo un momento.
Anche perché il dialogo interiore che abbiamo non è che ci aiuta, nel senso che tante volte quel dialogo interiore ci porta a ripetere le cose negative e spingerti a rimanere dove sei, insomma, di non vedere anche la
Sì,
luce.
diciamo che rischiamo spesso e volentieri, anche questo è qualcosa che condividiamo anche ad alta voce, di rimanere un po' vittime di un disco rotto che gira
Esatto.
costantemente su se stesso, mantenendoci però sempre in quella narrazione. Ci
Esatto.
lamentiamo,
Sì.
costantemente di qualsiasi cosa, ma in realtà non ci facciamo forse troppo spesso la domanda: bene, è vero, succede questa cosa, ma è poi così grave? Per esempio, perché anche già il fatto che non distinguiamo tra ciò che è realmente tragico e ciò che è solo un po' una scocciatura, secondo me, rischia già di inchiodarci in una narrazione vittimistica per nulla generativa. E anche laddove effettivamente non è una scocciatura, ma una tragedia ciò che ci è accaduto, a un certo punto è importante però anche chiedersi: bene, ma questa è la qualità della vita, la forma di vita che io posso pensare di accettare da qui ai miei prossimi 10 anni? E quindi anche ragionare costantemente in una prospettiva temporale. Prima mi chiedevi delle domande, le domande tipiche che ci insegnano quando studiamo filosofia all'inizio sono appunto, giustamente come dicevi tu, chi sono, ma anche da dove vengo e dove vado. Come se giustamente fin dall'inizio ci fosse la necessità, certo, di un presente, ma anche di un presente che è frutto di un passato e che è una tensione verso il futuro, altrimenti c'è veramente una paralisi che credo non sia né desiderabile né augurabile per nessuno.
Giusto. Allora, e spesso Laura ci chiediamo quale sia lo scopo della nostra vita, ma non sempre troviamo una risposta chiara. Quali strategie o riflessioni consiglieresti per aiutarci a trovare, diciamo, il vero scopo della nostra vita? nostra vita?
Ma parto forse in maniera anche molto concreta da un'esperienza che a me abbiamo vissuto tutti ed è stato brutto dirlo così, ma una sorta di esperimento sociale mondiale. Quando c'è stato il Covid, ci siamo resi conto di quante cose nel corso della nostra vita noi abbiamo date per scontate. Ci siamo resi conto di quante cose ci mancavano di cui prima neanche ci accorgevamo dell'esistenza, perché erano appunto apparentemente garantite nel corso di tutta la quotidianità. Allora, praticare la meraviglia, lo stupore, la gratitudine, cioè quei comportamenti o prima di tutto quell'atteggiamento e apertura mentale che ci consente di vedere le cose non come ovvie, ma come appunto meravigliose, belle, proprio perché avrebbero potuto non essere. E in questo atteggiamento iniziare a provare a chiederci a che cosa non rinunceremmo perché toglierebbe completamente il sapore alla vita, di cosa ci pentiremmo in un futuro più o meno prossimo, se non avessimo colto quell'occasione, vissuto quell'esperienza, assaporato quel cibo, goduto quello sguardo, quel panorama. Però è un'attenzione al presente che dobbiamo imparare a praticare e qui dico una cosa che forse non piacerà più di tanto, ma la filosofia giustamente parla di tutta l'esistenza e non soltanto di quello che ci piace ascoltare. Guardare la nostra esistenza dal punto di vista della nostra morte ci aiuta a gettare uno sguardo sulla vita molto più autentico, cioè traduco, e peraltro era uno degli esercizi antichi comune a tutte le scuole filosofiche. Se io dovessi immaginarmi di morire domani, che cosa mi spiacerebbe perdere? Di cosa mi pentirei di aver rimandato eccessivamente il tempo? E allora la filosofia ci dice vivilo, perché vuol dire che per te quella è una questione essenziale che dà sapore alla tua vita. Alla lunga tutto questo definisce la nostra cornice di senso, però vuol dire ridarsi valori, ridarsi appunto punti di riferimento tra ciò che è essenziale e ciò che non lo è, ridare valore al tempo. Che cosa merita il mio tempo e che cosa potrebbe invece tranquillamente uscire dalla mia vita o essere residuale? Ecco, farsi queste domande è importante, ma la prospettiva appunto è quella del tempo che finisce, perché se noi fossimo immortali, come dice anche Borges, tutto si ripeterebbe uguale a se stesso, quindi nulla avrebbe valore. E allora piano piano iniziare a scegliere, perché si tratta di scegliere liberamente e responsabilmente che cosa vale la pena di essere vissuto e che cosa invece no.
Sì, direi che comunque i piccoli decisioni che prendiamo sono molto importanti. Tutti i giorni scegliamo mangiare sano o mangiare cioccolato, fare attività fisica o altre cose. E mi ricordo quando c'era Covid anche la questione della libertà. Il fatto che sei rimasto a casa e sei costretto a vivere dentro di casa e poi avevi pochi giorni o poche ore per uscire a fare spesa. Comunque ti dava il senso della, quindi lì si poteva capire il valore della libertà.
Sì, e la cosa che è interessante, scusa, ti interrompo, è che noi apprezziamo il valore della libertà solo nel momento in cui sentiamo il limite del tempo e della libertà che anche questa davamo assolutamente per ovvia. E quindi anche frequentare appunto un po' di più alcuni pensieri rispetto al non dare tutto così per scontato, ovvio, garantito, è importante, è un modo per praticare un pensiero critico che ci mette appunto nelle condizioni di scegliere la forma di vita che più ci appartiene e non lasciare che altri decidano eventualmente, anche solo la nostra pigrizia, di scegliere invece quale vita per noi ha un senso.
Sì, esatto. Allora, Laura, non so se ti è capitato di incontrare qualcuno che sembra davvero in pace con se stesso.
Pochi.
Trovi, esatto, trovi magari qualcuno che è tranquillo, pace con se stesso, veramente gode la vita. Secondo te, cosa rende speciali le persone così e come possiamo coltivare questa, direi, qualità, nella nostra vita?
Beh, intanto sottolineo questo verbo che giustamente hai usato, cioè coltivare. Non è qualcosa di spontaneo e quando anche lo è, perché ci sono persone che nascono e
Per
rimangono
carità,
più o
sono
meno quiete, tanta.
ottimisti, ottimisti, quindi.
Esatto, però non è comunque uno stato permanente, non è uno stato
Sì,
garantito.
è vero.
E quindi va coltivato nel senso che appunto bisogna in qualche modo mantenere un'attenzione, una cura, scegliere ogni tanto il silenzio, scegliere ogni tanto delle pratiche che dal mio punto di vista chiamo spirituali o filosofiche e per me per certi versi sono la stessa cosa, pensando anche al libro di Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica in particolare. Però si tratta appunto di coltivare un animo quieto, ma mi piace dire perché me ne sono un po' occupata, leggero. Leggero vuol dire saper dare il giusto peso alle cose. Chi vive bene è chi è capace di comprendere per se stesso, ma anche in generale nel corso dell'esistenza, che cosa merita di avere un suo peso e quindi vada o trattenuto o gestito o anche subito purtroppo, e che cosa, cioè la maggior parte, non meriti assolutamente il nostro tempo, la nostra energia, la nostra rabbia, il nostro rancore, la nostra preoccupazione. Però questa per la maggior parte di noi, e mi ci metto anch'io, è una pratica che dobbiamo coltivare costantemente, anche chiedendoci: ma vale la pena spendere tutto questo tempo per questa cosa? Ma vale la pena arrabbiarsi, rimanere rancorosi o preoccuparsi così tanto? Perché la questione, e cito volentieri la filosofia stoica, è riuscire a comprendere che cosa dipende da noi e che cosa non dipende da noi. E
Esatto.
tantissimi aspetti dell'esistenza non dipendono da noi, ma noi ce ne preoccupiamo e ci rimaniamo sopra spendendoci giorni e nottate faticose, quando invece dovremmo, anche se a fatica, accettarle, accettare che non possiamo cambiarle e impegnare invece la nostra energia e le nostre risorse nelle cose che possiamo cambiare. E una delle cose che possiamo cambiare è la nostra interiorità, la nostra disposizione d'animo, la nostra forma di vita, come impegnare il nostro tempo, a che relazioni dedicare davvero le nostre migliori possibilità. E allora a quel punto la quiete, secondo me, ce la riusciamo a garantire un pochino di più.
È puro caso, l'episodio precedente che ho fatto per il mio podcast riguardava il locus of control, in cui ho parlato di persone che hanno un locus of control interno e locus of control esterno. Quindi confermo che insomma bisogna comunque in qualche modo focalizzarsi sulle cose che abbiamo in controllo e possiamo fare qualcosa per vivere meglio, diciamo. Allora, tu prima hai parlato di disegnare la vita in qualche modo, ok? Di non permettere a nessuno di decidere per noi. E subito mi è venuto in mente anche il fatto di essere autentico, ok? E rimanendo fedeli a chi siamo davvero. Cosa significa per te vivere in modo autentico e quali sono secondo te gli ostacoli più comuni che impediscono di farlo? E naturalmente, se si può, ci sono delle soluzioni per superarli?
Bah, io credo che rimanere autentici vuol dire riuscire ad ascoltarsi profondamente anche in maniera sottile, perché appunto poi è come se dovessimo andare sempre più in profondità e sentire che cosa ci risuona e che cosa invece ci distanzia, che cosa ci appartiene e che cosa invece ci stona o addirittura ci deforma, perché noi tante volte appunto cerchiamo di prendere la forma che altri vogliono da noi, fondamentalmente cercando approvazione, cercando amore, cercando rassicurazioni, cercando sicurezze, però a volte in nome di queste cose, passami il termine ovviamente sciocco, ma vendiamo l'anima al diavolo, cioè diamo via la nostra parte più profonda a qualche cosa che in realtà non ci permette di esprimere le nostre capacità. Per esempio, se io ho una sensibilità poetica o filosofica e vivo in mezzo a degli ingegneri, che giustamente non è una critica agli ingegneri, però hanno un certo tipo di mentalità, non vuol dire che io sono sbagliata o loro sono sbagliati, vuol dire che siamo semplicemente diversi e io avrò bisogno di potermi esprimere e nutrire alla fonte appunto della poesia, della filosofia, del pensiero critico e loro giustamente porteranno avanti altre istanze. Noi a volte tendiamo a volerci uniformare e a ragionare in termini di giusto o sbagliato. Ecco, questo ci toglie assolutamente dalla possibilità di essere autentici, ma già la scuola purtroppo lo fa, o funzioni così o sei sbagliato, ma magari io a quel risultato ci arrivavo per altre strade o non funziono in quella direzione, ma funziono benissimo in altre, ma questo spazio perché ciascuno si legittimi ad essere come è, purtroppo è davvero molto raro ed è qualcosa che recuperiamo tante volte da adulti quando sentiamo che stiamo perdendo la nostra vitalità, perché questo secondo me è un segnale. Quando ci spegniamo, quando sentiamo che la nostra energia vitale è bassa e non abbiamo fonte di nutrimento da nessuna parte, allora vuol dire che abbiamo perso quel centro profondo che è appunto il centro della nostra autenticità. Che però va ascoltato e per essere ascoltato richiede tempo, richiede orecchio, richiede silenzio, richiede accettazione, perché quando io inizio ad ascoltare l'interiorità, non è che tutto quello che sento mi piace tantissimo. Qualcosa magari sì, ma magari qualcosa no. Però anche quello va a costruire, a costituire la mia autenticità.
Esatto, quindi mi sembra che è un lavoro in continuazione, dobbiamo lavorarci su noi stessi, dovremo avere un certo livello di consapevolezza per
Sì.
poter fare questo lavoro e non si tratta di un lavoro che tu fai un mese e poi lo lasci, sono arrivato, è un lavoro in continuazione per arrivare alla diciamo, perfezione su questo argomento.
Sì, terrei il termine giustissimo che hai detto di consapevolezza, perché poi il lavoro fondamentalmente è quello di rimanere il più possibile consapevoli e distrarci il meno possibile, perché è come se dovessimo mantenere una sorta di baricentro, una sorta di bussola per direzionarci e ogni volta che perdiamo la consapevolezza perché non siamo in ascolto profondo di noi, appunto veniamo un po' confusi dagli eventi della vita, dalle emozioni, dalla fretta, dalla distrazione. Quindi il vero lavoro è proprio quello del rimanere e restare sempre il più possibile consapevoli, mettendo in gioco uno che la perfezione è inarrivabile, non a caso, almeno per la filosofia, si chiama filosofia, cioè amore per la sapienza, non sapienza. La sapienza è degli dèi, non è del saggio, e già comunque di saggi ce n'erano molto poco. Ma rimanere in questa capacità di continuare a coltivare la migliore forma di vita possibile, che è poi anche la felicità possibile, senza stancarsi, perché non perché siamo bravi, ma perché l'alternativa, a mio avviso, è stare peggio. Cioè, l'inconsapevolezza ci condanna a un malessere da cui ogni tanto ci sembra di riuscire a scappare, ma in realtà ci muoviamo in maniera così convulsa e cieca che manteniamo quello stesso malessere da cui avremmo voglia di uscire. La consapevolezza ci permette di fare un passo fuori da quel cerchio che genera poi dischi rotti.
Allora, prima hai detto delle domande che dobbiamo fare. Adesso hai menzionato la consapevolezza, quindi sembra che è essenziale fermarsi un attimo e osservare noi stessi. Quindi l'autosservazione in qualche modo è fondamentale per comprendere meglio sia i nostri pensieri che emozioni oppure anche i comportamenti che facciamo.
Sì, l'auto, scusami, sì,
Ma
vai.
c'è una ma che in una vita così frenetica di oggi, che sai, il movimento moderno, come possiamo sviluppare questa pratica in modo concreto, sostenibile?
Dandoci delle priorità, perché non è vero che noi non abbiamo il tempo di fermarci 10 minuti al giorno per fare un esercizio, per esempio, di mindfulness. O per scrivere su un quaderno, così do qualche suggerimento in maniera distesa ai nostri pensieri che si affastellano nella testa in maniera confusa e invece sul foglio diventano in qualche modo un po' più ordinati o lineari. Non è vero che non abbiamo 10 minuti, poi dipende dove abitiamo, però per fare due passi nella natura e sentirci parte di qualche cosa di cui troppo spesso ci dimentichiamo invece di fare parte, eccetera, eccetera. È che tutti questi 10 minuti preferiamo spenderli in una dipendenza assoluta dal lavoro, in un'angoscia economica che a volte non è così tanto giustificata, a volte purtroppo sì, ma a volte assolutamente no, nel fatto che dobbiamo assolutamente fare tutta una serie di cose, se no ci sentiamo fuori dai giri, quindi se non c'è l'aperitivo, se non c'è il cinema, se non c'è quella cosa, se non c'è la serie TV. Cioè ci stordiamo, ci anestetizziamo per poi arrivare a dirci, ma io non ho mica tempo per fare quelle robe lì, non è vero. Non hai ancora scelto di prendertelo. Forse anche perché hai un po' il timore di fermarti, perché quando ti fermi per le prime volte, come dice Pascal, l'uomo ha veramente molta paura di trovarsi da solo in una stanza. Ma nessuno ti chiede di stare da solo in quella stanza da 0 a 1 mese. Inizia con 5 minuti, poi magari diventano 7, poi magari diventano 10, o magari puoi scegliere di passare prima da una lettura o da qualcosa che ti permette di ascoltare, come può essere questo podcast, alcune tue sensibilità che altrimenti rimangono, come dicevi tu, divorate in questo ritmo incalzante che però secondo me è fatto anche un po' ad hoc per non ascoltare quello che a volte forse ci fa un po' paura ascoltare.
Esatto. Allora, Laura, nella prima domanda tu hai fornito una definizione di significato della vita. Ma il significato della vita è personale perché per alcuni magari può essere la spiritualità, per altri semplicemente la connessione che c'è tra i propri valori e gli obiettivi, potrebbe essere. In un mondo così orientato al materialismo, mondo di oggi, come possiamo trovare, secondo te, un equilibrio e restare fedeli a ciò che davvero conta per noi?
Ah, in qualche modo crearci una sorta di mappa, quella che Romano Madera, e mi fa piacere nominarlo e nominare anche la scuola Filo che insieme abbiamo fondato, appunto di pratiche filosofiche, chiama la mappa del senso. È
Ok.
come se noi dovessimo un po', anzi invito le persone che ci ascoltano a disegnarla, fare un po' la mappa di quelle aree esistenziali che sono la famiglia, il lavoro, il tempo libero, l'attività fisica. I valori legati all'esistenza, le relazioni amicali, tutto quello che in qualche modo permea e definisce la nostra vita, e andare a vedere a cosa diamo tanto tempo, a cosa diamo tanta importanza, dove ci sono delle sproporzioni, dove invece vorremmo riuscire a dare proporzioni diverse, sapendo che, come giustamente hai detto tu, noi siamo anche fortemente frutto di una cultura e di un momento storico. Rendiamocene conto, il fatto che facciamo parte di questa cultura o ci siamo nati in mezzo non ci obbliga a seguirla come pecoroni, se posso proprio essere un po' brutale, no?
No,
E
no, no.
allora riconoscere quel solco familiare, storico, culturale, in cui siamo inseriti ci permette anche di scegliere se rimanerci o se rimanerci magari con un piede solo o a volte addirittura toglierci da certi solchi. Penso per esempio ai valori di cui siamo portatori. A volte li hai ciucciati nel latte quando sei nato, ti sei mai chiesto se sono i tuoi o se li stai portando avanti semplicemente perché qualcuno ti ha detto che si fa così? Allora, visto che siamo adulti, riscegliamo o quegli stessi valori, ma con la responsabilità e la libertà di averli fatti propri, oppure scegliamone altri. E allora, necessariamente, il senso è la mappa del senso è una mappa autobiografica, biografica, cioè personale, dettata per ciascuno appunto dalla propria storia. Poi qualcuno questa mappa la inserisce in un contesto anche religioso, quindi come con delle direzioni in qualche modo sancite e assodate, qualcuno no. Questa fa parte di nuovo della libertà, di una spiritualità, appunto, di una trascendenza, di una visione, di una direzione per la propria vita che che può essere tanto religiosa quanto non religiosa.
Allora, mi sembra quello che hai appena detto e le domande che hai suggerito rientrano nella skill di pensiero critico, giusto? Nel senso di avere queste skill, infatti qualche puntata prima ho intervistato Pietro Adolto su proprio pensiero critico, di avere queste skill e sviluppare, perché siamo bombardati dalla media, dalle notizie, da tante altre cose, quindi avere questo spirito di critical thinking ci permette di comunque non subire sempre le cose. E allora Laura, di solito quando vado in posto magari incontro le persone che sono più anziane di me, hanno non so 70 anni, 80 anni, 90 anni, mi fa piacere di parlare con loro perché ritengo che sono le persone che sono ricche di esperienze, delle risorse, degli input che ti possono anche cambiare in qualche modo la vita. Quando parlo con loro emerge che nella maggior parte vivono con dei rimpianti, ok? Rimpianti legati a scelte non fatte oppure al tempo che hanno sprecato. Secondo te, cosa possiamo fare davvero per non arrivare alla fine della nostra vita con dei rimpianti?
Beh, intanto accettando il limite del fatto che non tutto quello che avremmo voluto fare magari avremmo potuto farlo, e quindi accettare che appunto non sempre la vita va esattamente nella direzione in cui avremmo voluto, perché anche questo altrimenti sarebbe un delirio. Mi piace citare una frase che peraltro utilizzo per una rubrica che porto avanti sul mio canale YouTube, che è ricordarsi di vivere. Cioè, noi siamo un po' cresciuti o ci hanno ogni tanto nominato anche attraverso film, così, che noi dobbiamo ricordarci che siamo mortali. Ricordati che devi morire, no? Come se questo ci mettesse anche un po' nell'urgenza a volte di vivere alcune cose, ma in quel modo rischiamo di viverlo anche un po' sotto la cappa dell'angoscia. Mentre, utilizzando le parole di Goethe, lui dice: non ti dirò ricordati che devi morire, ma ti dirò ricordati che devi vivere. E allora ricordati di vivere è quello che ci fa dire: non rimandare sempre le scelte, i desideri, le realizzazioni a un domani che dai per garantito. Perché quel domani, anche se campi 90 anni, non è detto che ti sarà garantito. Uno, perché non sai appunto che tempo di vita hai. E due, perché noi continuiamo a rimandare a domani. Quindi quella cosa, ma sì, la faccio settimana prossima, la faccio in estate, la faccio in pensione, la faccio. E non la facciamo perché? Perché ci diamo per garantito in qualche modo un tempo in cui finalmente. Allora chiediamoci: uno, è davvero così importante per noi farlo? Perché magari non è così vero, ce lo continuiamo a raccontare, ma forse non ambiamo così tanto a realizzare quello che ci stiamo dicendo. Se è così vero, allora mettiamoci in moto per realizzare qualche cosa che altrimenti rischiamo davvero che il tempo poi si consumi, ci porti altrove e non ci permetta di vivere quello che invece avevamo deciso essere essenziale per la nostra esistenza. Però di nuovo ha a che fare con l'accettare che il tempo non è nelle nostre mani.
Esatto.
E noi l'unico tempo che abbiamo è il tempo presente.
Esatto. Allora, Laura, tu sei d'accordo che l'essere umano nella sua vita sempre è alla ricerca di equilibrio o dovrebbe essere alla ricerca di equilibrio, giusto? Il senso di quello che hai detto finora, appunto, di trovare un equilibrio nella vita, giusto?
Sì, direi di sì, nel senso che anche ascoltando le persone, appunto, spesso vorrebbero non cadere, pensando appunto all'equilibrio, eccessivamente nella fatica, eccessivamente nella sofferenza, eccessivamente nella inquietudine, oppure nell'insofferenza, nell'ansia. Tutti dicono di voler cercare una sorta di armonia, no? Tra le varie parti. Dopodiché, dove la vadano a cercare e come la coltivino, purtroppo, secondo me, è un argomento un po' più difficile.
Allora, in qualche modo nelle risposte che mi hai dato fino ad ora hai accennato qualche risposta a questa domanda che volevo chiederti, però comunque ti chiedo poi se hai da aggiungere, aggiungiamo, altrimenti passiamo alla prossima domanda. Allora, ci sono momenti come malattia o Addirittura la perdita di una persona cara che ci colpisce, siamo scioccati. E poi lì, in questi momenti di malattia o di perdita di qualcuno, che ci spingono a riflettere sul valore della vita. Ma come possiamo portare questa riflessione anche nella normalità senza dover aspettare eventi dolorosi per renderci conto?
Sì, appunto, come accennavo, facendo i conti con il tempo che abbiamo, che non è un tempo infinito. Quello che di solito impariamo, ahimè, di fronte alla malattia, di fronte alla morte imminente o possibile, o quando ci accade un lutto di qualcuno che era a noi vicino o a noi, per noi amato, quello che sentiamo è che c'è un mai più. Succede qualcosa per cui non si può più tornare indietro. Ecco lì. Tocchiamo con mano il fatto che il tempo cronologico è un tempo irreversibile e noi tante volte lo sprechiamo, lo buttiamo, non ci rendiamo conto di averlo. Quindi quello che possiamo imparare a fare, e si chiama proprio così, è l'esercizio filosofico della morte, detto anche in maniera più tollerabile. Esercizio filosofico del tempo presente, cioè ogni giorno alzandosi, per esempio, dire: bene, ho davanti 24 ore tutte nuove, cerco di viverle in una maniera consapevole, che vuol dire che se devo dire qualcosa a qualcuno, lo dico, non aspetto necessariamente domani, soprattutto se è una cosa bella. Se ho bisogno, voglia o piacere di mostrare la mia gratitudine o di dedicarmi un piccolo tempo relazionale piuttosto che spirituale, non rimando. Perché? Perché in realtà il rischio è che poi non lo faccio più o appunto arriva quel tempo del mai più e a quel punto c'è il pentimento di aver sprecato un sacco di tempo. Faccio un esempio anche molto concreto. Io ho lavorato, in parte lavoro ancora moltissimo anche nelle cure palliative, quindi cure spesso legate alla fine della vita. Quando le persone mi chiedevano, mi chiedono, io vorrei sapere quanto tempo mi manca da vivere, io certo gli dico, chiedilo al medico perché ne hai diritto, ma poi gli chiedo che cosa te ne fai di questa informazione? Perché in realtà spesso le persone mi rispondono, no, perché se io sapessi che ho 6 mesi, vorrei dire questa cosa a mio marito, vorrei scrivere questa cosa ai miei figli, vorrei andare 3 giorni al mare, vorrei vedere il Giappone. Fallo! Hai bisogno che un medico ti dica che hai 6 mesi? Ecco, allora l'esercizio filosofico della morte è questo. Quando ti accorgi che qualcosa è centrale, fallo. Non muori domani, meglio, lo potrai rifare, potrai fare altro. Ma è proprio la consapevolezza che il tempo presente c'è e non è scontato e non è eterno che ci pone nella condizione di vivere le cose. E dico un'ultima cosa, perché poi è un tema enorme, ma è
Sì.
interessante anche l'iconografia, quindi le immagini, no? Il tempo presente, il tempo non Cronos, che è l'uomo con la falce, ma Kairos è rappresentato come un ragazzino che ha un ciuffo molto lungo davanti ed è completamente pelato dietro. Perché? Perché il tempo presente, il tempo dell'opportunità, o lo prendi quando ti sta venendo incontro o non lo acchiappi più da dietro. Ecco, allora io credo che questo, se lo teniamo presente almeno una volta al giorno, penso che ci metta già su una buona strada.
Sì, anche perché quando siamo giovani ormai nessuno pensa giustamente alla morte, però quando l'età comincia ad avanzare
Sì.
diventa comunque un pensiero, non dico tutti i giorni, però pensiero più presente, ok?
Certo.
E tu hai appena detto della tua esperienza dei malati che sono proprio fine vita, ma se questa realtà, perché realtà è morire, è una realtà, come possiamo imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno moriremo? Cioè, è giusto che noi non ci pensiamo, è giusto che magari ci succede una malattia, magari perdiamo qualche persona vicino a noi, poi ci vengono questi pensieri, però in una forma normale, come stai dicendo tu, noi dobbiamo priorizzare l'attività anche pensando al fatto che noi abbiamo un tempo, non abbiamo un tempo
Limitato.
indeterminato, abbiamo un tempo
Ah sì,
determinato.
come i
Bella
contratti.
prestito, frase di contratto. Per cui quello che ti chiedo è appunto come convivere con questa consapevolezza che moriremo un giorno.
Beh, appunto, come dicevi tu, ovviamente non pensandoci quotidianamente. quotidianamente, perché altrimenti il rischio è che ci angosci e subentri una sorta di
Depressione.
paralisi dettata dalla paura, perché ovviamente, giustamente, la morte rimane qualcosa di spaventoso, di misterioso e ovviamente inquietante. Però, appunto, quello che possiamo sempre fare è cercare di vivere il tempo presente come un dono. Lo dice anche a un certo punto il maestro Oogway in Kung Fu Panda, che secondo me è un cartone animato estremamente filosofico.
Io l'ho visto con mia figlia.
Ecco, Kung Fu Panda 1 in particolare, secondo me è di grandissima saggezza, oltre che di grande leggerezza. E lui a un certo punto dice, citando sicuramente qualche maestro orientale, che il tempo è un dono, il tempo presente appunto è un dono e per questo si chiama presente, no? E noi invece rischiamo appunto di non vedere il dono che siamo portati a vivere quotidianamente. Il fatto che io domani mattina, spero, mi alzo e troverò i miei figli e mio marito non è una cosa ovvia. E allora mi alzo con gratitudine. Il fatto che oggi era una giornata qui meravigliosa e iniziano a gemmare le piante, alle 6:15 c'è ancora un po' di luce e non è più buio già dalle 5. Lo accolgo con meraviglia, non lo do. È come se imparassi a vedere il mondo appunto con l'occhio dello stupore. Perché non è interessante appunto ricordarsi che siamo mortali, questo ci spaventa, ma ricordarsi che niente è ovvio, niente è scontato, niente è garantito. E quindi possiamo vivere nella gratitudine, nello stupore. Questo secondo me è molto più interessante.
Allora, Laura, nella vita moderna diciamo che è molto facile perdere la nostra direzione e in qualche modo sentirsi anche fallito oppure non essere all'altezza delle proprie aspettative. Sono i momenti difficili. Secondo te, come possiamo superare questi momenti e andare avanti a trovare la nostra direzione?
Ah, magari riguardandole ogni tanto le nostre aspettative, se sono davvero delle aspettative che abbiamo scelto, se è poi così importante continuare ad avanzare nella carriera, continuare a cercare di avere appunto, che ne so, sempre più denaro, sempre più amici, sempre più, no, c'è questa idea consumistica un po' del tutto. Anche in maniera molto compulsiva. Faccio un esempio banale, che forse riguarda più i giovani, ma secondo me riguarda anche noi. Chi non fa un viaggio ogni mese è uno sfortunato. Chi non esce al sabato sera o non fa Capodanno fino alle 4 del mattino, è uno fuori dai giri. Ecco, ma è una tua aspettativa fare quelle cose lì o hai soltanto paura di essere quello strano? O fuori dai giochi, perché bisogna anche prendersi un po' il rischio di scegliere, appunto, abbiamo parlato di autenticità, quali sono le mie reali aspettative? Sono mie o mi sto lasciando divorare da qualche cosa che inseguo affannosamente, ma che se potessi in realtà forse abbandonerei o proprio toglierei del tutto dalla mia vita? Però è un percorso di onestà, di lucidità che a volte ci è difficile fare. Perché? Perché a quel punto è ovvio che diventi un po' corpo estraneo rispetto a quelli che invece continuano a correre in una direzione. Va bene, allora devi chiederti se essere corpo estraneo o se affannosamente consumare tutta la tua vita inseguendo qualcosa di cui non te ne può fregare di meno, adesso diciamola proprio brutta. E quando scopri che puoi fare il corpo estraneo in quel contesto, in realtà ti rendi conto che ci sono altri contesti dove tu puoi essere ciò che hai scelto di essere, compartecipando con altri, perché grazie a Dio l'umanità è ampia e vasta.
Esatto, non soltanto quel cerchio magico che frequenti, direi.
Eh sì, eh
Esatto.
sì.
Allora, abbiamo parlato di tanti aspetti legati alla vita, abbiamo parlato della consapevolezza, di trovare il nostro significato della vita, autenticità e tutto il resto. Ecco, arriviamo alla domanda da 1 milione di euro.
Però poi me li dai.
Esatto.
Così vado in Giappone, visto che l'ho nominato.
A proposito, ognuna. Allora, secondo te, come possiamo non sprecare la nostra vita e vivere in modo pieno e significativo?
Beh, forse è un po' il riassunto di tutto quello che ho detto, cioè cercando di vedere che c'è un sacco di straordinarietà e di meraviglia anche nell'ordinarietà di tutte le nostre giornate. Noi a volte, anzi spesso, viviamo pensando che la felicità sarà domani, sarà in un altrove, sarà quando andrò in Giappone, sarà quando finalmente avrò quella cosa. E così tanto concentrati nel vedere ciò che non abbiamo, perdiamo di vista tutto quello che la vita quotidianamente ci offre in abbondanza e che assolutamente invece non vediamo nemmeno. E allora si tratta proprio di vivere meno il tempo incalzante che appunto si consuma e ci consuma e vivere molto di più il tempo della durata, direbbe Bergson, il tempo appunto dell'occasione, il tempo le ore che profumano, no? Direbbe forse, se non ricordo male, Proust. Però di ore che profumano ce ne sarebbero tantissime, ma se noi non ci fermiamo ad annusarle o ad assaporarle, queste passano, anzi noi passiamo. E alla fine della vita dici, no, ma aspetta un attimo, ma posso raccontare una storiellina brevissima?
Assolutamente, assolutamente, ci mancherebbe.
Che di cui non so la fonte, però mi hanno raccontato e mi aveva molto colpito, che narra la storia di un uomo che in giro per il mondo, così, va anche a visitare i cimiteri delle città in cui si trova, peraltro vizio che ho anch'io, soprattutto nei piccoli paesini o dove ci sono ovviamente cimiteri monumentali come quello di Milano che valgono la pena. Entra in un piccolo cimitero e girando tra le lapidi, vedendo incise sulle lapidi appunto da alcune date, ha l'impressione di essere finito in un cimitero di bambini, perché ne vede una, due, ognuna riporta davvero un tempo di vita brevissimo, al punto che si commuove, rimane molto colpito da tutto questo. Il custode gli chiede se aveva qualche parente per cui è così commosso e lui gli dice no, ma non avrei mai pensato che esistesse un cimitero fatto solo di bambini. E il custode, sorridendo, gli risponde: guardi, in questo cimitero in realtà sono seppellite persone che sono morte anche molto, molto anziane, ma avevano tutti fatto un patto in questo paese. Ciascuno avrebbe segnato sulla sua lapide il tempo in cui si era accorto di esistere.
Ah,
Accorgiamoci.
ordiniamo, sì.
Perché se no ogni giorno è semplicemente un passato così, un passaggio semplicemente grigio, semplicemente inutile, una rincorsa e poi ci troviamo a 95 anni che ma io non ho vissuto, eppure hai consumato 95 anni, perché poi l'accorgersi di esistere non ha certo a che fare con l'età, ha a che fare con la qualità del tempo che
Sai
viviamo
che
in
a
quanto.
volte sembra che vivere normale o normalità è un problema, nel senso che tante persone cercano di essere speciali. Io faccio un esempio che qualche tempo fa ho fatto un'operazione, è molto anche tranquillo, non un'operazione chissà che cosa, però per 3-4 giorni non potevo prendere un caffè. Quando è finita l'operazione, dopo penso una settimana, ho preso il primo caffè, veramente era per me.
Buonissimo.
Mi sono permesso che ogni volta che prendo il caffè voglio godere quel momento perché appunto è un momento di normalità e non cerchiamo qualcosa di speciale per sentirsi tranquilli e adeguati alla
Sì,
situazione.
è proprio
E
così.
allora, Laura, siamo quasi alla fine della nostra puntata. Non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, non ti ho chiesto qualche domanda, oppure ci tieni di sottolineare qualche aspetto, oppure
Ah,
va bene.
se posso proprio un minuto, visto che c'è anche in me un'anima più pedagogica, che non trovo affatto disgiunta dalla mia anima filosofica, credo che tutto quello che ci siamo detti, che ho detto, debba affondare però molto anche le radici in un tipo di educazione che noi possiamo dare ai nostri figli o ai ragazzini o alle ragazzine di cui ci occupiamo, oltre che a noi stessi. Nel senso che, giustamente parlavi di soft skill, quando aiutiamo i figli ad avere o i bambini nelle scuole ad avere un pensiero critico, quando li lasciamo liberi di sbagliare senza che questo rimanga un fallimento che ti getta addosso una croce, quanto ci permettiamo di lasciarli fare delle domande anche scomode e penso appunto tutto, magari anche intorno a volte alla sofferenza, alla morte o a quello che si sente nei telegiornali. I bambini, i ragazzi hanno bisogno di fare domande ed hanno bisogno anche di adulti che accettano di non avere tutte le risposte,
È
ma
vero.
nonostante questo stanno nella domanda e grazie alla domanda, al pensiero, alla curiosità, costruiscono delle risposte che diventano strade nella vita.
È
In
vero.
realtà io credo che l'educazione abbia davvero bisogno tantissimo di essere rivista da questo punto di vista, ma altrimenti cresciamo, e secondo me un po' lo stiamo vedendo, una generazione che ha i piedi di sabbia e che alle prime difficoltà giustamente non ha gli strumenti per interrogarle, per guardarsi, per fermarsi, per avere interlocutori adulti. Gli adulti di fronte ai ragazzi si terrorizzano. Quando i ragazzi fanno alcune domande, gli adulti sono più spaventati dei ragazzi, però allora c'è qualcosa che non funziona. Ecco, questo per me è importante dirlo perché quando parliamo di cura di sé, parliamo anche del riportare la nostra responsabilità di educatori e di costruzione appunto di un mondo
Penso alla
ospitale.
prossima generazione, alla fine, anche loro
Direi
devono
proprio di sì.
continuare a contribuire alla bellezza della vita e il mondo in cui ci viviamo.
Eh sì.
Allora, Laura, siamo arrivati alla ultima domanda, e la domanda tradizionale del mio podcast che chiedo a tutti, se riesci a suggerire qualche libro per approfondire l'argomento di oggi.
Allora, sicuramente quello che ho citato, che è Pierre Hadot, Esercizi filosofici, Esercizi spirituali e filosofia antica, La carta del senso di Romano Madera. Beh, poi se posso permettermi, ovviamente qualcuno dei miei, in particolare forse Ricominciare, che è proprio sulla ciclicità, dell'esistenza. Un libro a me molto caro che aiuta proprio anche a vedere i processi di cambiamento nella loro lentezza e anche con una sorta di poeticità, che è L'uomo che piantava gli alberi di Jean Giono. Beh, un po' di Seneca, male non ci fa, La tranquillità dell'anima, oppure A me stesso di Marco Aurelio. E, beh, potrei andare avanti
No,
ovviamente per
beh,
chilometri,
giustamente.
però insomma credo che già questi possano essere dei testi di approfondimento interessanti.
Perfetto, grazie mille. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Grazie per averci accompagnato anche in questa puntata. Se hai apprezzato questo contenuto, puoi sostenermi in modo gratuito e anche semplice, lasciando una recensione oppure un voto sulla piattaforma dove stai ascoltando. Inoltre, condividendo questa puntata con la tua rete, aiuti a diffondere, a mantenere e mantenere vivo questo contenuto gratuito che preparo per te ogni mese. Per rimanere aggiornato sugli episodi futuri, nella stessa piattaforma clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambia Paradigma su Instagram. E se ti va, far parte della comunità Lifelong Learner, segui la pagina di Cambio Paradigma su LinkedIn e iscriviti al canale YouTube. Troverai tutti i link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, ti ringrazio Laura per la tua partecipazione
Grazie
e per il tuo contributo prezioso, e ti auguro belle cose.
a te. Altrettanto,
Ciao.
grazie.